stiamo e dobbiamo sfruttare questa occasione, chissà se capiterà ancora nella vita della nostra comunità, almeno per un po' di anni, di riprendere tutto il discorso della Sacra Scrittura per cogliere la logica del discorso di Dio. Cioè, questo è il lavoro che stiamo facendo, prendere tutta la Bibbia composta da decine di libri e tirar fuori le due o tre modalità, le due o tre categorie fondamentali attraverso le quali Dio parla. Se in qualche maniera riuscissimo a cogliere questo, vuol dire cogliere anche la grammatica del discorso divino anche oggi, vuol dire anche essere aiutati a capire in che forma anche oggi Dio sta parlando, perché la Scrittura esiste per questo, è il libro che ci istruisce sulla parola di Dio. E stamattina appunto vogliamo, avete sentito le letture, vogliamo capire un po' di più la modalità profetica, cosa vuol dire che Dio parla nei profeti, questa figura dei profeti che è decisiva nella Bibbia. E per capire la parola dei profeti, siccome è un discorso, ogni parola va sempre messa in tutto il discorso. E se dovessimo dire come è sorta la profezia, il fenomeno storico, perché è un fenomeno storico, sono alcune persone precise, storiche, i profeti si conosce la data, si conosce in che periodo, in che luogo, di chi hanno parlato. Per capire questo, appunto, si potrebbe raccontare pressappoco così la logica del discorso. Come ha cominciato tutto il discorso? Ha cominciato col fatto che un Dio generoso ci ha regalato il mondo. Questa è la parola originaria. La parola di Dio ci ha regalato il mondo e la storia. Storia perché al centro del mondo c'è un animale che fa storia. Al centro del mondo Dio ha messo l'uomo, l'Adamo. Il tutti, Adamo. Tutti. Questa è la categoria fondamentale. Dio non parla mai a qualcuno, parla a tutti. Poi per parlare a tutti parla con qualcuno, come succede a noi. Ma la sua prima parola è rivolta a Adamo. Adamo è l'uomo che sta al centro del mondo come capace di parlare, come interprete del mondo. E quindi, come immagine di Dio, capace di procreare. Non è Dio che crea il mondo. Lo crea mediante l'uomo. Questa è la categoria fondamentale che abbiamo colto nella prima tappa. Non solo, dice Dio adesso ha dato all'uomo il mondo, adesso lui va a giocare a carte, no? Dio è un amico continuo dell'uomo ed è un pedagogo formidabile. La pedagogia della parola di Dio, in realtà, nella storia dell'uomo ha anche tracciato una via, un modello. Per questo ha chiamato Abramo. E ai discendenti di Abramo ha affidato questo compito di dare figura a Adamo. Cioè, in Abramo e nei suoi discendenti Dio vuol creare un tipo di uomo che sia in qualche maniera segno dell'uomo che lui vuole. Ci ha dato un modello che è il padre nella fede, Abramo. E attraverso le vicende dei discendenti di Abramo, che si erano poi persi di qua e di là, siamo andati a finire schiavi in Egitto attraverso una vicenda rocambolesca, la grande storia di Giuseppe, e lì ha mandato la parola, ricordate, Mosè, Mosè, chi mi chiama appunto? La parola ha mandato Mosè a formarci come popolo. Attraverso quell'esperienza gloriosa, terribile della fuga, della traversata del deserto e il dono della legge. Mosè ha creato il popolo creando la libertà dei singoli attraverso la legge, la formazione della parola di Dio nella coscienza degli uomini e nella coscienza appunto politica della nazione. Questo è il senso della legge, la seconda tappa che abbiamo toccato, i comandamenti. Dio parla attraverso i comandamenti. Arrivati al Giordano, che abbiamo attraversato in mezzo ai furori e alle guerre, attraversato il Giordano, finalmente siamo arrivati a quella benedetta casa, a quella benedetta terra promessa, e lì abbiamo cominciato a costruire davvero la storia. Dopo i tempi fondatori, dopo i tempi eroici e fondatori in cui ci sono state date in qualche maniera le parole, le regole, è cominciata, si direbbe, la vita di tutti i giorni. E lì abbiamo costruito la nostra, abbiamo cominciato a costruire la città. Per questo la parola ci ha concesso, come a tutte le nazioni, un re. La struttura politica che occorre per organizzarci come popolo, come nazione, che occorre per entrare in contatto con la storia di tutti, con le altre nazioni, e soprattutto occorre la politica, occorre il re, perché qualcuno si prenda cura dei più deboli. Questa è soprattutto la funzione politica. Organizzare un popolo, metterlo in rapporto alle culture, agli altri popoli, e interessarsi dei più senza parola, dei più indifesi, perché Dio si cura di loro. Ma proprio il re che doveva essere il rappresentante di Dio in terra, il pastore, proprio il re, ma con lui tutto il popolo, hanno mostrato tutta la debolezza e l'inaffidabilità delle parole degli uomini e della libertà degli uomini. Hanno cominciato a usare le parole di Dio, i regali di Dio, per calpestare i fratelli, per fare piani e alleanze equivoci, per seguire il Dio più comodo, per fare cioè tutte quelle cose brutte che ci dispiacciono tanto anche nella nostra storia. Quando noi vediamo tutte le cagnate che succedono tra noi, accanto a noi, nel grande mondo che stiamo vivendo, dobbiamo ricordarci, sono gli uomini che hanno dimenticato la parola di Dio. Anche quelli che usano le sue parole, anche i re, che erano stati mandati da Dio per governare nella pace, nella fraternità il mondo. A guardare la storia che si muove attorno a noi, al di qua del Giordano, come sono lontane le parole del Sinai. E come è ormai nascosta la parola della creazione. Quella parola che sta all'origine, al fondamento, confrontata con la nostra storia, diventa un giudizio. Ecco il giudizio di Dio. È una parola cioè che smaschera tutto ciò che nasconde questa parola, tutto ciò che la rifiuta, la dimentica, la uccide, e ridà voce a quella parola, perché la storia riprenda la strada della parola e si riallacci il dialogo tra Dio e l'uomo, che non si sente più, non si vede più, non si parlano più Dio e l'uomo. Questa è la voce dei profeti. L'uomo che dà voce a questa parola, l'uomo che insorge e pronuncia il giudizio sulla città umana, è il profeta. Il profeta è l'uomo chiamato dalla parola per rimproverare il re, per denunciare l'ingiustizia della nazione, per mettere a nudo le ambiguità dell'ideologia e della politica che credono di diventare padroni della vita degli uomini, soprattutto per rivelare il cuore traviato dell'uomo infedele. E perciò l'aspetto positivo della profezia, così dice il Signore, per un verso la denuncia di questa infedeltà, per un altro verso il profeta viene a ricordare la parola fondatrice, la storia santa, la promessa, che la storia occulta, che la storia nasconde, seppellisce. Alcuni uomini si alzano in Israele e prendono la parola per dire la parola creatrice e l'infedeltà alla legge da parte del popolo. E lo dicono. Non perché, due cose sono importanti, non lo dicono perché di notte si sognano che Dio gli dice di andare a dire. Lo dicono perché nella storia, interpretando la storia, s'avvedono che la parola di Dio è tradita. E lo dicono perché questa parola che è tradita, in realtà sta convertendo loro, li sta cambiando, perché questa parola li ha presi, dice la scrittura. La parola del profeta, che ne fa una testimonianza efficace, si fa carne. Per questo i profeti parlano molte volte col loro corpo. Nel matrimonio di Osea, nella nudità di Geremia, nella vedovanza di Ezechiele, nei figli che Isaia mostra, nel campo comperato proprio il giorno della sconfitta come segno di speranza, che continueremo a arare i campi nonostante le devastazioni. In questi segni, scritti nella carne, la parola del profeta parla, perché la parola di Dio parla solo se può incarnarsi. Parla solo se un corpo dell'uomo le si offre, parla solo per l'obbedienza di una vita concreta. La parola segna il corpo disarmato del profeta. Non è uno che fa il comizio in televisione, uno che fa pubblicità e poi non si sa chi è. Non è un rivoluzionario che scrive un libro sulla rivoluzione e poi mangia la bistecca, il profeta. Il profeta è un povero. Il profeta è uno che anzitutto paga sulla sua carne la parola e recalcitra, non vuole, e poi alla fine è preso, si consegna alla parola che lo trasforma e lo rende parlante. Lui che è un povero di Dio, è preso da Dio, si fida solo di Dio, non si lascia catturare né pagare da cause umane che non siano la parola. È preso dalla parola per essere in mezzo agli altri l'uomo della differenza. Vedremo, mentre il sapiente è soprattutto l'uomo del dialogo col mondo, il profeta è soprattutto l'uomo della differenza, dell'identità, della differenza che c'è tra la parola di Dio e la storia infedele degli uomini. È l'uomo della denuncia, quindi, della contestazione, e perciò però di un futuro nuovo, e perciò l'uomo della speranza, l'uomo dell'utopia è il profeta, è colui che annuncia il futuro, ma in questo senso, perché denunciando questa storia la apre a un'altra possibilità. L'interpretazione profetica segnala la differenza che c'è tra il sogno di Dio e le scelte degli uomini, e mentre fa vedere l'infedeltà degli uomini, fa vedere la fedeltà della parola di Dio. Non possiamo usare la parola di Dio mettendola accanto in tasca, ci mettiamo d'accordo noi, no? Una schiacciatina d'occhio, un tirar sera tra noi, come se la parola di Dio non avesse da proporre qualcosa a questa storia. Dio è serio, il male è il male, secondo la parola di Dio. E la morte è la morte, e la parola di Dio è di Dio, e nessuno la fermerà. In questo sta la speranza. Dio continua a parlare e a promettere anche a questa storia. E il profeta ne è testimone, così dice il Signore. Questa è la speranza. La speranza è che Dio parla anche in questo momento, perché se ci guardiamo tra noi, al massimo c'è qualche voglia, qualche desiderio, non c'è speranza. La speranza c'è perché la conferma Dio. La parola originaria di Dio continua ad essere il fondamento della nostra storia. Per questo si può aver fede nella speranza. Che cosa denunciano i profeti? Che cosa denunciano precisamente i profeti? Prendi in mano le due tavole della legge. Ti ricordi? La tavola che riguarda i comandamenti nei confronti di Dio e nei confronti dei fratelli. Ebbene, i profeti denunciano il tradimento, la dimenticanza delle due tavole. Primo, non pronunciare il nome di Dio invano. Con quello che segue, onorano questo nome, santificalo, santifica anche la festa per ricordarti del nome di Dio, perché davanti alla storia sta il nome di Dio, perché davanti alla tua libertà sta la fede, l'adorazione di Dio comanda la tua vita. Detto diversamente, Dio non è uno che l'uomo può usare come gli pare. Non nominare il nome di Dio in vano, non svuotarlo. Altro che venire a confessarti che non hai bestemmiato, ci vorrebbe altro, sei così scemo da bestemmiare. Ma non nominare il nome di Dio in vano non è solo lasciarsi scappare una parola, è avere svuotato il nome di Dio, che è molto più ampio, molto più grave, ed è molto più facile, purtroppo, che bestemmiare. Dio non è uno che usi per la tua salute, per esempio. Non è uno che ti fa il garante della fortuna politica e sociale della nazione. Non è un'assicurazione contro la morte o il tragico. Non è ciò di cui l'uomo può disporre per i suoi piccoli disegni. Invece Israele sta usando Dio. Si impadronisce dalla promessa di Dio. Vinceremo, perché ce l'ha detto Dio. Certo, la parola di Dio ci assicura la vittoria, ma è tutto da vedere cosa sarà la vittoria. La vittoria ce la darà Dio. Non possiamo usare Dio per assicurare le nostre vittorie, perché tra noi e la vittoria resta tutta la storia, la libertà, il tragico, la responsabilità. Quello che costruisci e distruggi sta lo spessore e l'opacità della storia interi. E intera resta la libertà fragile dell'uomo, e intera la sua responsabilità. Invece noi preferiamo mettere in tasca la responsabilità, non usarla mai, e poi invocare la sicurezza di Dio. Israele è religioso, è osservante Israele, pratica il culto Israele. Tant'è che quando arrivano i profeti li ammazza tutti, dice Gesù, compreso lui. Israele pratica il culto e osserva le regole, ma il suo cuore è asfittico e senza spirito. Il nome di Dio è pronunciato in vano, ha svuotato parole come Dio, promessa, legge. Le parole della fede sono state svuotate per metterci dentro altro che è troppo umano, anzi, troppo poco umano. Quanta religione ha svuotato le grandi parole della fede e ha messo dentro qualche cosa dell'uomo, che separato dalla parola di Dio diventa troppo poco umano. Diventa un impiastro di umano, l'umano che non è accolto da Dio. E infatti, seconda denuncia dei profeti, primo hai nominato il nome di Dio in vano, secondo perciò hai calpestato il fratello. Non lo vedi neanche più. L'infedeltà alla parola di Dio si manifesta nel disprezzo per l'uomo. In Israele regna l'ingiustizia, la dignità umana è svilita e il male viene chiamato bene e in realtà il bene, perché tutti parlano di bene, tutti parlano di valori. Avete presente una persona che non dice mancano i valori, ci vogliono i valori? Ma questa è la forma illusa di non assumere le responsabilità. Non è che mancano i valori, manca la libertà. Non è che mancano i valori, manca gente che paga per i valori e quindi gli dà carne ai valori. C'è tutta gente che pretende che i valori cadano da chi? Dall'alto. Accomodarsi in casa loro per sistemare tutti i loro desideri. In Israele si chiama bene la cupidigia del desiderio, che conduce a ignorare la santità del corpo. Padre e figlio vanno dalla stessa donna, dice Amos. Le grandi leggi del Levitico sulla santità del corpo sono state offese da tutta una mentalità, una cultura che è anche nostra, no? Che sono tutte stupidate quelle lì. No. Non ci si confessa neanche più di quelle robe lì, tutte stupidate. La cupidigia del nostro desiderio ci ha portato a ignorare la santità del corpo e a calpestare sistematicamente il povero I peccati di sessualità e le mancanze di carità verso il povero sono una stessa espressione della mancanza di rispetto del corpo o della parola di Dio sulla carne dell'uomo. Il profeta denuncia questa menzogna, questa falsità che riguarda la parola di Dio e il corpo dell'uomo. Insieme. Vedete come si capisce chi è Cristo? La parola di Dio che si dedica al corpo di un uomo e lo consacra. Questo è il modo con cui Dio si rivela, con cui Dio salva. Questa menzogna che i profeti denunciano e che è insieme inganno sul fratello e sulla parola di Dio e rende visibile il male che si nasconde, perché il male, come ha cominciato Adamo ed Eva, di istinto si nasconde. Come fa per esempio Davide con Nathan, che gli fa capire come nel gesto di volere la donna di un altro, che a lui sembrava una piccola cosa, per un re cos'è? Ci sono cose molto più importanti. Il profeta gli fa capire in realtà che in questo gesto lui ha offeso tutta la tavola dei comandamenti e tutta l'alleanza e tutta la parola della creazione, che il suo peccatuccio in realtà era la distruzione di tutto il piano di Dio, di una infedeltà radicale, di cui lui non si accorgeva più, perché il suo desiderio avido aveva giustificato, nascosto. Il profeta che denuncia la falsità nascosta libera, suscita la risposta schietta, verace, che fa la verità. Suscita la risposta responsabile, di cui uno può rispondere decentemente dicendo: prendi la parola che dico e dimmi se sono degno di essere uomo in ciò che sto rispondendo. Questa è la morale, no? Questa è la responsabilità, una risposta a altezza d'uomo. In questo caso la risposta a altezza è la risposta all'alleanza. La parola del profeta ricorda che Dio ha affidato alla tua parola d'uomo e alle tue scelte la creazione. Ha affidato all'adesso e al qui della tua libertà. Da come tu decidi adesso di te, da come decidi dell'altro, della tua vita, della sua, da come tu decidi nella storia, cercando di costruire un mondo nella pace, nella fraternità, dipende la sorte della parola di Dio nel mondo, dipende la parola originaria della creazione. E perché questa parola così fragile, così tragica dell'uomo, l'abbiamo visto in tutta la Bibbia testimoniata, la fragilità, il peccato della nostra parola, perché resti umana, questa parola va sostenuta dal dono, dalla grazia, dalla promessa della parola di Dio, e Dio non la lascia mancare. Questo è ciò che si dice, appunto, che l'alleanza fonda la legge, che la grazia precede la morale, che Dio prima fa e poi chiede, che noi dobbiamo fare ciò che Lui ha già fatto per noi. Dio sostiene la nostra parola, la nostra libertà fragile, e la sostiene anche qui dandoci dei beni, dandoci dei regali, sostenendola nella carne, questa libertà. Non perché Dio urla e dice: devi essere libero, uno si impaurisce perché dice: non ce la faccio. No, Dio dice e fa. E secondo i profeti, questa grazia della parola di Dio che ci sostiene assume soprattutto due figure. Purtroppo dobbiamo dire velocemente, ma sono cose sulle quali tante volte. Due figure ha la grazia dell'alleanza che sostiene le nostre parole in famiglia, sul lavoro, in politica, nell'affettività. Due figure. Una, la grazia del figlio. La parola di Dio arriva a noi soprattutto nella forma del figlio. Abbiamo sentito la grande profezia di Nathan: ecco, la Vergine concepirà un figlio. E quando arriverà la parola avrà la forma del figlio, appunto. Il figlio è il segno per eccellenza della speranza, è ciò che nutre la fede. Ogni figlio che arriva, ogni battesimo che facciamo, è un rinnovarsi della creazione, è il rinnovarsi della promessa. La nascita dei figli in realtà nella parola di Dio è il sacramento della generazione. Come ci viene distrutta la fede, come viene impoverita la coscienza, quando sistematicamente oggi in rapporto ai figli si parla in termini di programma, di bene nascere, di controllo, di eventuale rifiuto, di inseminazione, di sterilità. Cioè, questi problemi che sono estremamente seri lasciati al loro punto di vista, quando in realtà diventano l'orizzonte per la comprensione del figlio, sono semplicemente animali, sono semplicemente immorali, staccati dalla parola di Dio come grazia della generazione, come fede. Non sono più umani, sono tecnici. Difficili, interessanti, chiedono responsabilità, ma responsabilità nella fede, appunto. Secondo, la prima figura della grazia della parola di Dio che sostiene le nostre fragili responsabilità è la figura del figlio. Quando non genereremo più figli, la creazione è finita. Baciamo tutte le donne incinte, appunto, perché sono il luogo dove la terra accoglie la parola di Dio. Secondo, la parola del perdono. Cioè, come può la parola di Dio dare speranza, far ripartire la creazione tra uomini deboli e che peccano? Perdonando. La parola ha la forza di far rinascere, di riaprire l'origine, nonostante la libertà che rifiuta, nonostante la storia che la chiude. Il perdono è la parola ultima di Dio, che non cancella la storia, ma la prende così com'è, con tutti i peccati, con tutti i conflitti, con tutte le sconfitte, con tutte le distruzioni. Non la cancella, la prende così com'è e la riapre a un futuro. E questa riapertura è possibile perché il futuro è assoluto, cioè garantito da Lui. Per questo la storia può sempre sperare per tutti. Per tutti, anche per me. Perché la parola di Dio si rivolge a me come promessa, sempre. E questo è ciò che scandalizzerà negli atteggiamenti di Gesù che perdona i peccatori, no? Per questo, siccome la parola di Dio apre questo futuro assoluto, i profeti spariscono. Per questo i profeti spariscono in Israele, hanno avuto il loro momento forte ai tempi dei re, servivano allora. I loro ultimi messaggi, pensate al secondo Isaia, Ezechiele, a Geremia, annunciano un mondo nuovo, un'alleanza nuova, che sarà una nuova creazione e avrà il volto straordinario di un figlio obbediente, il servo sofferente di Yahvé, di Isaia. Questo servo di Dio che nell'umile vicinanza ai poveri e nel silenzio della morte ricreerà il cuore dell'uomo con il dono dello Spirito. Bisogna rinascere una seconda volta, dice Gesù a Nicodemo. La creazione avviene in due tempi, nella carne e nello spirito. I profeti che in Israele hanno gridato di fronte al Tempio e hanno rimproverati i re sono scomparsi. E il Messia Gesù ha preso su di sé le funzioni del re, del sacerdote, del profeta. Attenti adesso cosa succede, attenti. E quando il re, il sacerdote, il profeta Messia Gesù è morto, morendo da servo fedele, ha lasciato il dono dello spirito della profezia.